Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata, cari figlioli. Ben ritrovati con il nostro ciclo di catechesi intorno al mio libro Padre Pio, Uomo di Dio. Libro che se volete potete chiedere in segreteria presso Radio Domina Nostra. Siamo giunti alla sesta puntata. Oggi è 21 settembre e quindi fra 2 giorni. Dopodomani sarà proprio la festa liturgica di Padre Pio. Però, se il 23 settembre è la festa liturgica di Padre Pio, che corrisponde al Dies Natalis, cioè al giorno in cui Padre Pio è nato al cielo, ieri era l'anniversario, 20 settembre, della stigmatizzazione, quella che ha reso Padre Pio, essendo il 20 settembre del 1918, famoso in tutto il mondo. Nella puntata precedente, se vi ricordate, giovedì scorso, avevamo cominciato a parlare dal mio libro, nel capitolo che riguarda proprio l'itinerario mistico e spirituale di Padre Pio, del percorso appunto che lui aveva avviato per prepararsi a questo. È il terzo capitolo, che appunto noi abbiamo trattato e stiamo trattando. Il secondo capitolo era quello su Padre Gemelli. E quindi questa sera riprendiamo da dove avevamo interrotto. Vi ricordate che giovedì scorso avevamo parlato della transverberazione di Padre Pio, cioè quel fenomeno mistico che viene chiamato dai maestri di spirito anche assalto serafico, perché racconta di un intervento voluto da Dio con cui un angelo della coro più alto tra i 9 cori angelici, quello dei serafini, dall'ebraico sharaf che vuol dire fuoco, serafini quindi sono angeli tutti di fuoco, il fuoco dell'amore di Dio, colpisce con un dardo infuocato con una lancia di fuoco, colpisce il mistico, l'anima mistica da parte a parte. Quel che però sorprende è che questa ferita, che si chiama transverberazione o assalto serafico, ha una ridondanza fisica, perché ricordatevi sempre tutti, miei cari figlioli, questa legge, direi insormontabile: ciò che accade nelle nostre coscienze e ciò che accade nelle nostre anime, quella che è la storia di un'anima, come la chiamerebbe Santa Teresa di Gesù Bambino, ridonda nel corpo. Ecco, il nostro corpo registra il cammino che facciamo nello spirito. Ecco, e naturalmente Padre Pio ha avuto un'esistenza di grande sofferenza fisica, soffriva molto, però quello che la volta scorsa ci eravamo fermati a questo è che volevamo dire che la trasverberazione ha preparato nell'agosto del 1918 ciò che sarebbe successo di lì a poco più di un mese, perché la trasverberazione che Padre Pio racconta avviene il 5 agosto del 1918 e invece la stigmatizzazione, come avevamo detto l'altra volta, avviene il 20 settembre dello stesso anno. Per 50 anni dunque Padre Pio, dal settembre 1918 al settembre 1968, porta sul proprio corpo i segni della passione di Gesù. Dobbiamo interrogarci sul significato di questi segni, che cosa significano, perché Padre Pio è stato chiamato da Dio a mostrare al mondo intero e direi anche ad una chiesa che si allontanava poi via via sempre di più dal centro stesso della fede cristiana, che è la redenzione. Voi vedete molto bene che oggi il tema della redenzione è niente affatto trattato, si parla di liberazione, di riscatto, la liberazione, diciamo, categoria sociologica, ecologica, ambientalista, antropologica, ha sostituito la categoria teologica di redenzione. Redenzione che passa dal sangue e dalle ferite di Cristo sulla croce. Allora Padre Pio è, io l'ho scritto nel mio libro, dicevo già stamattina, non è una semplice biografia, Padre Pio racconta qualcosa di molto forte, un segnale di Dio, un segnale di Dio per i nostri tempi. Ma procediamo con ordine. Ci eravamo fermati al momento in cui Padre Pio aveva portato le stimmate in modo invisibile nel 1910, dal 1910 al 1918, e nessuno ne sapeva niente. Padre Pio le aveva, sapeva di averle, ma era contento perché nessuno le vedeva. Questo è tipico dei santi. E se volete sapere, se vi volete far santi, ascoltate questo criterio. Quando deciderete di nascondere i vostri travagli, per quanto possibile, naturalmente, è ovvio. Uno che c'ha mal di schiena, uno che c'ha, che ne so io, artrosi, che sta male con lo stomaco, insomma, quelle cose che non si possono nascondere, no. Però tendenzialmente c'è questa volontà di non pesare sugli altri, di starsene, diciamo così, nascosti nel dolore, ecco. Quando c'è questo bisogno di nascondere il dolore con la gioia che lo conosca solo il Signore, quel dolore, e quello è un chiaro sintomo, cominciate a preoccuparvi perché potreste rischiare di farvi santi. Dunque, Padre Pio viene crocifisso con Gesù e rivive la passione. Riprendiamo da qui allora, siamo a pagina 119 del mio libro. Con queste parole, la mia crocifissione, Padre Pio per la prima volta racconta per iscritto a Padre Benedetto della stigmatizzazione del 20 settembre 1918. Con ogni probabilità, all'interno delle migliaia di lettere che Padre Pio ha scritto, e raccomando ai confratelli sacerdoti che non avessero mai lette, di leggere almeno il primo volume dei quattro dell'epistolario. Questa lettera è la più importante di tutte, non c'è dubbio, e credo da teologo che si tratti di un documento di teologia e di mistica e direi anche di dommatica, direi singolare. Il 22 ottobre, quindi poco più di un mese dopo, egli è costretto, forse perché ovviamente la notizia corre veloce, come dicevamo la volta scorsa, il primo giorno 20 persone, il secondo giorno 40, il terzo giorno 100, il quarto giorno, nello spazio di una settimana la chiesetta si è riempita, cosa volete? Era un frate in uno sperduto convento del Gargano che però portava i segni della passione di Cristo. E allora lui è costretto a parlarne con il padre provinciale. Che siccome gli giunge notizia, il padre provinciale è il superiore di una provincia religiosa, la provincia pugliese, insomma, e preoccupato in data 19 ottobre 1918, quindi esattamente un mese dopo le stimmate, gli scrive: figlio mio, questo è il padre provinciale, dimmi tutto. Padre Pio finora non aveva detto niente a nessuno, e chiaramente, non per accenni, qual è l'operazione del personaggio? Si vede che quando Padre Benedetto parla così non sta dubitando perché conosce Padre Pio, ma vuole che gli racconti, anzi lo fa proprio per mettere in archivio questi documenti storici. Dobbiamo essere grati a Padre Benedetto che pagherà di persona l'affronto di Padre Gemelli. Di dove scorre il sangue e quante volte al giorno o alla settimana? Che cosa ti è avvenuto nelle mani e ai piedi? E come? Voglio sapere per filo e per segno tutto, e guardate quanto è stratega Padre Benedetto alla fine, e per santa obbedienza, perché sapeva che Padre Pio diversamente non ne avrebbe parlato. Così Padre Pio, prendendo, così me lo sono immaginato, con le mani piagate, penna e calamaio, ho fatto la sinistra perché sapete che sono mancino, ma con la destra, penna e calamaio, e vincendo la propria vergogna, il 22 ottobre finalmente racconta nei dettagli l'esperienza mistica che gli cambierà la vita. Cosa dirvi a riguardo di ciò che mi domandate, di come sia avvenuta la mia crocifissione? Attenzione come la chiama Padre Pio, crocifissione. Mio Dio, che confusione, emozione. E che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa tua meschina creatura. Guardate, tante volte io quando ero ragazzo, adolescente, invidiavo le stigmate di Padre Pio e facevo il calcolo, lui le ha ricevute a 30 anni, io ne ho 16, posso aspettare? E così, poi il lettore di Giovanni Paolo II, lui è diventato cardinale a 46 anni, io posso aspettare, adesso ne ho 50 e non ho né le stimmate né la porpora cardinalizia. E dico grazie a Dio. Perché per arrivare a essere sequestrati da Dio per una missione come quella, guardate che non è semplice reggerla. Non è semplice reggere l'urto psico-spirituale di un uomo che si vede sequestrato da Dio e dopo, come ora sentiremo, si ritrova con le ferite alle mani e ai piedi, cioè sei in una dimensione diversa. E Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo simile a un dolce sonno. Padre Pio non è esperto di teologia, non è laureato, non ha studiato teologia se non le cose essenziali, quindi non trova la terminologia esatta. E di questo siamo grati al Signore, perché lui fa invece il racconto epifenomenologico, cioè racconta quello che ha sperimentato. Perché qui un teologo direbbe: stai parlando dell'estasi, ma Padre Pio non usa la parola estasi, e dice invece come la vive: venni sorpreso dal riposo simile a un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le facoltà stesse dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. Cioè, Padre Pio viene condotto, come ora vedremo, nel regno di Dio. Io voglio offrirvi poi la mia interpretazione teologica di questo fenomeno così sorprendente. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me. Notate, pace, sonno, quiete. Silenzio. Attenti bene, memorizzate queste caratteristiche, sono importanti come ora vedremo. Pace, quiete, sonno, silenzio. Il fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una grande pace e abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. Ditemi la verità, mi rivolgo a tutti quelli che mi seguite. Si c'è capito molto in quel che ha detto. Vabbè, lasciamo stare pace, sonno, riposo. Ma alla fine è più enigmatico di quanto sembri quello che Padre Pio sta dicendo. Che cosa significano, scrivo allora, a pagina 121, queste parole introduttive? Padre Pio è nel coro, quello dove c'è il crocifisso, no? Famoso a pregare ed è dunque immerso nella meditazione. Parla di quiete, no? Sono parole sue, pace, pace profonda, silenzio. Condotto quindi in un'altra dimensione, che io definisco metastorica o se volete metafisica, viene condotto quindi nella trascendenza divina, viene trasferito dinanzi al Calvario. Sperimenta l'abbandono totale non di Dio ma a Dio, rivivendo il Fiat di Maria. E qui io ho pensato di proporvi il brano della Trasfigurazione sul Tabor. Deve essersi trattato di un sequestro come quello di Pietro, Giacomo e Giovanni nella Trasfigurazione di Gesù, solo che qui non c'è il Tabor, c'è il Calvario. Padre Pio deve essere stato rapito da Cristo, introdotto e trasfigurato nella sua luce e ora egli deve essere ferito, attenti bene, ferito dalla bellezza di Cristo, da lui ucciso nella parte terrena e risuscitato unicamente nella missione. Importante questo, nel film interpretato dal sempre ottimo Sergio Castellitto si vede che lui si getta a terra, Padre Pio, no? Nel film induge a terra come morto. Eh sì, è importante, è un po' come la prostrazione di noi preti, cioè deve morire Dio in quel momento, Cristo è stato esigente, tutto in una sola volta con Padre Pio, deve morire tutto di te, restare solo quello che Dio vuole per la missione. Questo alcuni come Padre Pio l'hanno vissuto tutto in una sola volta, poveri loro, altri lo vivono progressivamente. Io, per esempio, per quel che mi riguarda, se posso portare in maniera, diciamo, indelicata, visto che parliamo di Padre Pio, una testimonianza personale, potrei dirvi che io sto sperimentando invece questo tipo di morte a me stesso per vivere solo la missione in maniera non immediata e completa, come dire, rapida, ma progressiva. E che fatica sta facendo però il Padre Eterno con me. Così si può pensare che la crocifissione del frate di Padre Pio, non so se io ho trovato questo, sia, vediamo se vi convinco, sia analoga la crocifissione di Padre Pio alla trasfigurazione dei santi monaci russi, in particolare di San Serafino di Sarov, cui è accostato non a caso San Francesco d'Assisi. Un comune cammino in Dio, quello della luce del Tabor, ecco, qui sto cercando di dare un'interpretazione teologica delle stigmate, è quello delle tenebre del Calvario, la luce del Tabor e le tenebre del Calvario. Che analogia ci può essere, secondo te? Che analogia ci può essere? Lì c'è luce sul Tabor, sul Calvario è buio. No, c'è più di quanto immaginiamo. Perché nel primo caso, quello del Tabor, è la luce sovrabbondante del Logos incarnato. Nel secondo caso, poiché il Calvario è la rivelazione ultima dell'amore trinitario, è luce soverchiante, che proprio perché è in eccesso diventa tenebra. Prova a guardare il sole a occhio nudo, poi spostalo, non vedi più nulla. Allora, luce è lì, il Tabor, e luce è lì, il Calvario. È luce dentro il mondo trasfigurato della grazia, è pace, amore, silenzio, quiete. Ora, avete sentito Padre Pio che dice: ero nella pace, no? Vi ricordate quando racconta per la prima volta come sono venute le stigmate? Guardate che queste cose io non le ho trovate scritte da nessuna parte, è una mia chicca teologica, speriamo venga raccolta da qualche parte. Io le gettole come pollicino. Poi ho pensato tante volte, forse tutto questo sarà valorizzato quando muoio, quando me ne fregherà più niente. Allora, non so, avete sentito Padre Pio che dice, questo accostamento non l'ho trovato mai da nessuna parte e quindi l'ho rinvenuto io. Allora, Padre Pio nel racconto della stigmatizzazione parla di quiete, sonno, pace, silenzio, giusto? Attenti. Mopovilov, il giovane che va a incontrare, San Serafino di Sarov, scrive così: allora Abba Serafino mi prese le spalle e stringendole molto forte aggiunse: siamo tutti e due. Questo è San Serafino che sta parlando e sta facendo vivere a Mopovilov l'esperienza del Tabor. Tutti e due, tu e io. Nella pienezza dello Spirito Santo, perché non mi guardi? Domanda San Serafino a Motovilov. Non posso guardarvi, padre. Dei fulmini lampeggiano nei vostri occhi. Il vostro viso è divenuto più luminoso del sole. Ho male agli occhi. Il padre Serafino disse: non aver paura, amico di Dio. Sei diventato anche tu altrettanto luminoso, perché anche tu ora sei nella pienezza dello Spirito Santo. Altrimenti non avresti potuto vedermi così. Se si riflette bene, anche quella di Padre Pio, a partire dalle stigmate, è un'esperienza accecante, persino veicolata in modo ancora più profondo dal sangue e dal dolore. E comunque sempre, entrambe sono sempre un'esperienza dello Spirito Santo. Serafino avvolto dalla luce, per cui Motovilov non lo può guardare, Padre Pio avvolto nel sangue della croce. Che le stimmate di Padre Pio siano un'esperienza di trasfigurazione lo si coglie dall'accenno che Padre Pio stesso fa: venni sorpreso dal riposo simile a un dolce sonno, dice Padre Pio. Non c'è quindi all'inizio accenno al dolore. Avete notato questo? Padre Pio non sta dicendo: oh, che dolore che ho provato, quanto sangue è uscito, quanto travaglio e quanta agitazione. Questo dopo, ma nel momento in cui il Cristo del Tabor e del Calvario lo visita nella luce, Padre Pio è in un riposo simile a un dolce sonno. E che cosa hanno sperimentato i tre apostoli sul Tabor? Luca capitolo 9 versetto 32: erano oppressi dal sonno. È un sonno da cui Padre Pio si risveglia, trasfigurato a sua volta, come i tre sul Tabor. Luca 9 32: quando si svegliarono, videro la sua gloria, con la differenza che ora, mamma mia, vengono i brividi. Padre Pio, questa è la gloria, non la vede davanti a sé, ma sul proprio corpo. Ridestandosi, anche egli vedrà la gloria di Cristo, quella impressa nel proprio corpo, le stimmate che grondano il sangue dell'amore divino. Allora, come capite, la lettura teologica di quell'avvenimento è ancora tutta da approfondire, a mio avviso. Ma c'è un altro dettaglio teologico a riguardo della stigmatizzazione di Padre Pio, sperando di non annoiarvi. Nello storico documento, la lettera del 22 ottobre 1918, che Padre Pio è costretto per obbedienza a scrivere a Padre Benedetto, vi ricordate? Padre Pio poi aggiunge, e questo è ora, adesso lo sentiamo per la prima volta, è il prosieguo del racconto: mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio. simile a quello visto la sera del 5 agosto. Che differenziava, dice Padre Pio, in questo solamente che aveva le mani e i piedi e il costato che grondavano sangue. La sua vista mi atterrisce, scrive Padre Pio. Attenzione, adesso sonno, pace, quiete, silenzio, eccetera. Comincia. La sua vista mi atterrisce. Chissà che cosa deve avere potuto sperimentare Padre Pio, chissà come la grazia di Dio deve avere sostenuto il cuore e la psiche, insomma la complessione psicofisica di questo frate così giovane. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo, mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. E ancora il Tabor, figli cari. Come i tre apostoli, anche Padre Pio passa dalla quiete profonda al timore, dal dolce sonno al terrore intimo, come i tre apostoli, vi ricordate? La vista del personaggio celeste lo atterrisce, il cuore gli balza in gola. Non sappiamo quanto sia durata la visione, né se il personaggio gli abbia detto qualcosa, perché Padre Pio non ne accenna. Invece è decisivo ciò con cui il frate conclude, accorgendosi di ciò che accade alla fine della visione. Scrive Padre Pio: la vista del personaggio si ritira e io mi avvidi, mamma mia, che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Ma dal punto di vista teologico, proprio perché questo libro non è semplicemente una biografia, ma è un pamphlet teologico, biografico, storico, spirituale su Padre Pio, ho posto una domanda a questo punto, collegata al tema del rapporto tra Tabor e Calvario. Chi era questo personaggio? Perché Padre Pio non dice che è lo stesso, ma dice che è simile a quello visto la sera del 5 agosto. Simile. Chi è questo personaggio? Come è avvenuta la stigmatizzazione? Circa il primo interrogativo, Padre Pio stesso offre un prezioso contributo, perché scrive che è il medesimo personaggio del 5 agosto, quello dell'esperienza mistica della trasverberazione. Vi ricordate che abbiamo detto che la trasverberazione avvenuta il 5 agosto è stato un serafino? Qui la questione si infittisce dal punto di vista teologico. Ma allora è stato Gesù Cristo o il serafino a portargli le stigmate? A dargli le stimmate. Nel canto 28 del Paradiso i serafini vengono appellati fuochi pii. Il nome derivante dall'ebraico sharaf significa propriamente fuoco. È un serafino che trasverbera Santa Teresa d'Avila, così come San Francesco d'Assisi. Di quest'ultimo però, della stimmate di San Francesco, avvenute pure quelle a settembre, si vede che il mese di settembre è particolare, perché Padre Pio è stato stigmatizzato il 20 settembre, San Francesco il 17 settembre. San Bonaventura, discepolo di San Francesco, teologo francescano, dice una cosa decisiva, cioè che il serafino che trafigge il cuore, la carne di San Francesco d'Assisi è Cristo stesso. Nella celebre sequenza degli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco d'Assisi, la scena della stigmatizzazione riproduce un serafino che però, se guardi bene, è Gesù. Così è Gesù che è apparso a Padre Pio e lo ha associato alla propria passione. Che il personaggio celeste sia Gesù, e questo non, è un dettaglio importante che adesso vi do, è un inedito. Dunque, che il personaggio celeste che Padre Pio vede il 20 settembre, quando viene stigmatizzato, sia Gesù, lo ricaviamo, questo è un dettaglio importante, da una lettera, siamo andati a rinvenirla, che Padre Pio ha inviato al parroco di Pietrelcina, il suo amato Don Peppino Orlando, al quale scrive un resoconto, se possibile un po' più libero rispetto alla preoccupazione di raccontare a Padre Benedetto l'essenziale. Al suo amato Don Peppino, Padre Pio scrive: ero nel coro a farmi il ringraziamento della messa e mi sentii piano piano elevarmi ad una soavità sempre crescente che mi faceva godere nel pregare. Anzi, più pregavo e più questo godimento aumentava. Ad un tratto una grande luce colpì i miei occhi. Vedete che è più dettagliato questo. E questo resoconto. E in mezzo a tanta luce mi apparve il Cristo piagato. Ecco, quindi Padre Pio conferma che l'angelo serafino è Gesù stesso, come nel caso di San Francesco, suo padre serafico. Nulla, mi disse, scomparve. Quando me ne resi conto, ero per terra piagato. Le mani, i piedi, il costato sanguinavano e doloravano da farmi perdere ogni forza per alzarmi. Qui io non ho avuto la voglia di approfondire l'aspetto medico-sintomatologico. Che tipo di dolore deve essere stato quello che fisicamente Padre Pio ha prodotto su di sé? Non è facile spiegarlo. Quale soglia ha raggiunto? Come ha fatto a sopravvivere 50 anni con un dolore come quello di chi porta i chiodi in maniera permanente, i fori nelle mani e sui piedi? Avete idea di che significa? Poi il costato pure, la spalla. Quindi siamo a livelli a vertici enormi. Padre Pio aggiunge: Carponi mi trascinai, questo è un altro aspetto poco noto, Carponi, cioè strisciando, mi trascinai dal coro alla cella, attraversando tutto il lungo corridoio. Cioè Padre Pio ritorna in camera muovendosi a terra perché non ha la forza di rialzarsi. I padri erano tutti fuori del convento. Mi misi a letto e pregai per rivedere Gesù, ma poi rientrai in me stesso, rimirai le piaghe e piansi, sciogliendo inni di ringraziamento e di preghiere. Anche questo è un documento prezioso, quello a Don Peppino. Perché conferma l'esperienza mistica del Tabor, anzitutto, parla Padre Pio anche qui di sua vita crescente, godimento, grande luce, ma soprattutto rivela in modo eccezionale che il misterioso personaggio è infine Gesù stesso. Dice Padre Pio: in mezzo a tanta luce mi apparve il Cristo piagato. L'esperienza quindi di Padre Pio è quella stessa di San Francesco alla Verna, è quella di entrambi, è l'esperienza del Tabor di San Serafino. In questa singolare condizione di un trentenne, frate, sacerdote, che vive in uno sperduto e dimenticato convento del Gargano e che si ritrova il 20 settembre sera con le ferite che sanguinano, in questa singolare condizione a Padre Pio non rimaneva che una e una sola cosa da fare: abbandonarsi. Abbandonarsi, arrendersi al disegno di Dio. C'è sempre il Getsemani per ogni missione che uno vive. Gesù, come scrivo nel mio libro, li amò sino alla fine, passa dall'abbandonato da Dio, perché viene abbandonato misteriosamente, all'abbandonato in Dio, così può alzarsi e andare incontro. Presto, alzatevi, andiamo, chi mi tradisce è vicino. Gesù è rinato perché c'è una missione da svolgere. Io penso anche che queste grandi missioni nella Chiesa esprimano, a mio avviso, come nel caso emblematico di Padre Pio, un insegnamento per tutti noi, un abbandono al disegno di Dio. In un piccolo convento dell'entroterra garganico, questo frate campano, era nato in Campania, di 31 anni, cagionevole di salute, ve lo ricordo, non è che fosse un physique du rôle Padre Pio. Fino a quel momento, distintosi per pietà e spirito di orazione profonda, diventa ora motivo di discussione, di curiosità, di immediata devozione. Ora egli deve cominciare di punto in bianco ad abituarsi a celebrare messa assediato da folle crescenti. Deve rinunciare per sempre alla propria volontà. Deve consegnarsi a un progetto inaudito, quello di riproporre Cristo crocifisso ad una chiesa, quella del Novecento, che peraltro vivrà il trauma del concilio dei cambiamenti epocali. Deve arrendersi all'assedio continuo, insistente, travolgente e soffocante dei fedeli, come anche resistere pazientemente ai ripetuti sospetti, ai giudizi affrettati, alle malevole alleanze volte a screditarlo. Egli è costretto suo malgrado. E questo glielo imputano come responsabilità a stare al centro. Lui non vorrebbe stare al centro e non solo è costretto a starci perché Dio lo vuole, ma deve vedersi additato come quello che lo cerca al centro. se ne lamenterà continuamente, Padre Pio, soprattutto come vedremo nell'ultima inchiesta vaticana con Monsignor Maccari. Egli è al centro, così Dio ha voluto, e lui deve accettarlo, con la corona del rosario in mano, pazientando dinanzi alle molte bufere che si leveranno per fermare satanicamente la sua missione, allo stesso tempo umile e straordinaria. Egli dovrà vedere il proprio corpo, come dire, il carisma, ma il proprio corpo. Questo è abbastanza singolare, eh? Il proprio corpo, però, se ci pensiamo, non è necessario avere le stimmate per vedere il proprio corpo esposto alla venerazione dei fedeli. Pensate a Giovanni Paolo II, eh? Giovanni Paolo II non aveva le stimmate, ma io personalmente, 3 volte l'ho incontrato, posso dirvi, non era diversa la sensazione che uno avrebbe potuto provare davanti a Padre Pio, e non semplicemente perché era il Papa, ma perché era Giovanni Paolo II. È un corpo che viene trasfigurato da Dio, quello di chi viene rapito totalmente per una missione. Egli allora dovrà vedere il proprio corpo d'ora innanzi esposto alla venerazione, dovrà soffrire la croce sulla propria carne con il sangue che per 50 anni scorrerà dalle sue mani e dai suoi piedi, dal costato e dalle spalle. Come vi ho detto, io non ho indugiato sugli aspetti sintomatologici e medici, qualcosa sì, ma non molto. Ma per esempio, pensate che di tanto in tanto si sottoponeva, come tutti, alle analisi cliniche, i valori del sangue, del ferro nel sangue erano normali. Ecco, questo dice la straordinarietà di un uomo che perdeva ogni giorno litri di sangue, eppure aveva il ferro nella norma. Espropriato lui stesso, ecco, vedete, è un'interpretazione teologica, avvertirà di essere un mistero senza una specie. Lui stesso a un certo punto, quando vede che Dio sta esagerando con lui, no? Perché a un certo punto lo vede, si rende conto che forse con lui Dio sta esagerando, allora lui è il primo a non capirsi più. Avvertirà di essere un mistero senza una spiegazione. Lui, ardente, appassionato, a tratti burbero, in quei momenti che Padre Pio aveva, come sapete, no? Che perdeva le staffe. Interessante, non l'ho riportato, quello che dice uno dei frati che gli stava vicino, diceva: era un uomo santo, era un uomo buono, ma quando perdeva la pazienza io ero il primo a voler scappare. A tratti burbero, irrefrenabilmente amato dalla gente di ogni ceto, ironico e solenne, ieratico eppure così familiare, in lacrime all'altare e con uno sguardo penetrante al confessionale, d'ora innanzi. Per tutti, il frate di Pietrelcina salito sul Tabor in quel 20 settembre 1918 e sceso di nuovo tra i fratelli con il sangue dell'agnello, che bello questo, sulle proprie membra, sarà il Padre Pio di tutti. Conclusione. Nella lettera scritta a Padre Benedetto, Padre Pio accenna a questo spirito di abbandono totale in Dio, non però senza avere sottolineato lo strazio intimo che questa configurazione fisica a Gesù crocifisso gli procura e che gli rimarrà dentro fino alla fine dei suoi giorni, sperando sempre che Dio voglia risparmiargli la prova, togliendogli i segni esterni. E così qui viene fuori un documento adesso che sono certo vi commuoverà fino alle lacrime, perché scrive, come ora sentiamo, che alzerà la voce forte a Dio, forte alzerò la voce a Dio, ora lo sentirete, perché è sicuro che Dio lo esaudirà come la prima volta. Sentite, Padre mio, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, io muoio di dolore. Questa è nella lettera del 22 ottobre. Padre mio, io muoio di dolore, ma non per il dolore fisico. Dice: per lo strazio e per la confusione, attenti a queste terminologie, Padre Pio non ne trova di meglio, ma già dicono molto. Strazio, strazio dell'anima. Avete mai provato lo strazio dell'anima? E per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima, temo di morire dissanguato. Se il Signore non ascolta, entriamo nella psicologia di questo frate 31enne. Di 31 anni, se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore col ritirare da me questa operazione. E guardate adesso chi è Padre Pio. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a lui e non desisterò dallo scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore perché lo vedo impossibile e io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile. È insostenibile. La lettera si conclude con un commovente atto di speranza che rivela un Padre Pio tenero e umile, fiducioso e genuino. Conclude così Padre Pio: mio Dio, è giusto il castigo, retto il tuo giudizio, ma usami al fine misericordia. Egli attenderà. Che Dio gli tolga come una prima volta le stimmate perché tornino invisibili, ma forse al contempo aveva cominciato a prendere da subito coscienza che il disegno divino era un altro, stare al centro per rappresentare al vivo, nella sua carne sacerdotale, il Cristo crocifisso. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.